With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ciao Guido.
Ciao Fabio.
Ciao Alberto.
Allora.
Abbiamo un graditissimo ospite, cioè sono io ospite suo in realtà, perché approfittiamo della sua ospitalità nella trading room romana. E cominciamo con qualcosa di estremamente originale. Mettete un like, iscrivetevi al canale e commentate perché ci fa piacere.
Sì.
Espletata questa, come dire, invocazione a voi che ci ascoltate e che ci date tanto supporto sia sui social che su YouTube.
Morale.
Come, scusami?
Supporto sia sui social che morale, per quanto
sì,
sui
esatto, morale, qualche volta anche materiale. Devo dire che qualcuno dà anche qualche donazione che noi utilizziamo per promuovere i video. Non è che intaschiamo cifre che ci rendano la vita più confortevole, quindi tutto ciò che voi donate noi lo utilizziamo per propagandare, per pubblicizzare i video su YouTube. Non intaschiamo nulla, quindi se volete anche aiutarci da quel punto di vista, noi lo facciamo anche di tasca nostra, però qualche contributo ci fa sempre piacere. Allora, chi è Guido Gennaro? Guido è uno che si occupa di mercati, okay? È un gnomo, no? Questi è quello che vi tormenta nelle notti, se siete sovranisti, è quello che entra nei vostri sogni e vi fa quelle risate urticanti, vi fa quelle smorfie oscene. Ecco, lui
è antipatico.
No, lui è il mercato, cioè è uno di... Anch'io sono il mercato. In realtà i mercati siamo tutti, anche quando andiamo in bagno e tiriamo lo sciacquone, siamo mercato, perché l'acqua che cade dallo scarico la si paga. E quindi il pagamento viene effettuato in un mercato. Detto questo, la puntata di questa sera si incentrerà su un tema molto attuale. Il governo ha ottenuto la fiducia, è nel pieno delle sue funzioni, la Meloni ha avuto la bicicletta e mo le tocca pedalare. Allora, noi questa sera vi mostriamo qual è la bicicletta che ha inforcato la Meloni con tutto il governo, in una serie di grafici, in una serie di considerazioni che Guido è stato così gentile da preparare per noi, ma soprattutto per voi. E sarà una pedalata molto molto interessante, perché Guido, andate a guardare i suoi post su LinkedIn, è veramente una persona, non lo dico per piaggeria, non lo dico perché mi paga, insomma, non immediatamente, poi mi pagherai in seguito, no, scherzo. No, veramente fa delle considerazioni molto acute, fa dei post che sono veramente illuminanti, quindi io li leggo sempre con molto piacere. Ho chiesto a lui questa sera di condividere con la nostra audience le sue riflessioni. Guido, a te floor.
Allora, intanto grazie a Fabio Alberto e spero di rendere facile il messaggio. Io sono un trader, quindi i mercati li vedo nelle microstrutture tutti i giorni e da quelli però ricavo anche le macrostrutture, quindi la macroeconomia, quindi vado dal micro per andare poi sul macro. Io partirei da una piccola, diciamo, provocazione che sarà fatta dalla nata dall'Inghilterra, ossia l'Inghilterra come l'Italia. Intanto,
La Brexitaly, no,
esatto.
la Britaly,
La Britaly è poi stata corretta, adesso lo
Britaly.
vedremo perché. Intanto parto da un dato: in termini di PIL, la Banca d'Italia ha un quantitativo di debito pubblico uguale a United Kingdom e United States. Quindi siamo diventati anglosassoni, uno potrebbe dire. E da qui appunto la battuta dell'Economist e Britanny. Però poi c'è stato, oltre all'Economist, il Financial Times che ha razzizzato il tiro perché ha detto: guardate che l'Italia, se noi guardiamo, non considerando gli interessi sul debito, ha avuto degli avanzi negli ultimi 20 anni, cosa, anzi, prima della crisi di Lehman Brothers erano più alti addirittura di quelli tedeschi. Qua nel grafico abbiamo Italia, Germania e UK. UK,
Magari,
guardate,
scusami, se
sì.
puoi restringere un po', se puoi,
Certo.
ecco, così si vedono, ecco, benissimo,
Ok,
così
perfetto.
è più facile.
Questa è l'Italia che ha avuto avanzi prima di Lehman Brothers, ma anche successivamente. Quella più scura è la Germania, guardate UK come è andata sotto in negativo. E questo poi si spiega anche su dati più attuali che poi andremo a vedere sul reddito reale in Inghilterra.
Allora, già, quindi il grafico alla
Sì,
sinistra di chi
esatto.
guarda è il deficit o avanzo primario in rapporto al PIL di Germania, Italia e Regno
Esatto.
Unito. Ovviamente l'Italia, avendo un debito più alto, doveva avere un avanzo primario perché altrimenti sarebbe fallita. Questo penso che sia un dato assodato, non ci spendiamo troppo tempo. La Germania, che ha un debito, un rapporto debito-PIL più basso, non aveva bisogno di essere così frugale. E UK, che era un po' a metà tra Italia e Germania, comunque aveva dei deficit abbastanza importanti, quindi era già avviata su una strada non esattamente virtuosa.
Ok, quindi io sono andato a indagare sia sul rapporto, diciamo, del PIL pro capite Italia e Germania a fare un confronto, ma già nei grafici degli indici azionari, che qua non ho messo, ma vi posso dire a voce, dal 2009, dopo Lehman Brothers, l'indice italiano è meno forte dell'indice
L'indice
tedesco
azionario,
azionario italiano, il FTSE MIB, è meno forte del DAX e dello Standard & Poor's, mentre fino al 2008, prima di Lehman Brothers, sono molto correlati. Questo è dovuto al fatto perché l'indice italiano era molto bancario, il tedesco invece era molto industriale e dopo Lehman Brothers, anche se le banche hanno fatto derivati come in America, però hanno sentito della crisi e si è chiuso il rubinetto bancario. Quindi anche le piccole e medie imprese che hanno molto debito bancario hanno chiuso l'economia italiana, questo è il concetto. E questo si vede sul grafico dell'indice azionario. Attenzione, non tutti lo sanno, ma l'indice azionario italiano non è total return, nel senso che l'indice italiano quotava stamattina 22.290, se facciamo l'investimento dei dividendi sarebbero 50.000 punti. Quindi attenzione, quando parliamo di indici dobbiamo capire bene quell'indice azionario, come è calcolato, le modalità, alcuni sono pesati per capitalizzazione, quindi non è così banale. Questo
Assolutamente.
va sottolineato per chi è un tecnico proprio. E quindi sotto abbiamo invece il rapporto tra il GDP pro capite
PIL
di
pro
GDP pro
capite.
capite, sopra c'è la Germania e sotto Italia, Francia, Spagna e UK. E vediamo che l'Italia nel PIL pro capite a parità d'acquisto uguale, fino al 2005, vedete, era come la Germania ci superava di un 1%, impercettibile. Dopo Lehman Brothers, come vedete, la barra blu, la Germania in termini di PIL è cresciuta pro capite maggiormente rispetto all'Italia. E quindi questa è l'analisi che rispecchia quella sopra che abbiamo visto con gli avanzi di Mali, il PIL fino a Lehman Brothers, cosa è chiuso il rubinetto. Ma cosa è successo? Perché stiamo parlando adesso del PIL, non del debito, stiamo parlando del prodotto interno italiano.
Io posso fare una
Sì.
piccola chiosa? Perché si è chiuso il rubinetto del credito bancario? Perché con Basilea 2 il sistema bancario è stato messo in una condizione di operare male in Italia. Perché? Perché la faccio facile, la faccio semplificata, sicuramente qualcheduno che userà, che non è, ma il punto è questo. In Italia tutta una serie di motivi, i bilanci delle imprese sono approssimativi, possiamo dire. Le imprese non sono capitalizzate per motivi che non, su cui non mi voglio dilungare. Basilea 2 è un sistema 2 e ancora più Basilea 3 è un sistema che lega il credito bancario, cioè il rating di un'azienda alla patrimonializzazione, quindi alla capitalizzazione e ai ratio dei bilanci. Quindi praticamente è stato imposto al sistema delle, soprattutto delle piccole e medie imprese italiane, un vestito che non era adatto a quella corporatura. E per cui le banche che prima avevano un rapporto, chiamiamolo così, amichevole di relazione con la clientela corporate, con tutti i limiti, tutte le limitazioni, non sto qui a difendere quel sistema, ma comunque si è passati da un sistema in cui andando in banca si spiegava al direttore come stavano le cose, il direttore conosceva l'impresa, conosceva la famiglia, conosceva il territorio, eccetera, eccetera, e quindi prendeva decisioni in totale autonomia. Oggi il direttore di filiale è praticamente una cassetta postale. L'impresa mette nella cassetta postale il bilancio, il direttore prende questo bilancio, lo mette in un software, diciamo così, in un programma. Questo programma sputa fuori il rating basato su questo. Questo per le piccole e medie imprese italiane è stato devastante. Ancora non ci siamo ripresi. Ti do
Ma
la
solo
parola perché secondo me molti non lo sanno
ma per dare forza a quello che hai detto, la
questo.
produttività italiana è in crisi dagli anni 80,
Esattamente.
i salari italiani da 30 anni sono gli unici negativi in Europa, ma questo credito, questa massa di credito sul mercato ha messo sotto il tappeto il problema della produttività e dei salari, e
Esatto.
nel 2008 è finito il gioco, quindi
Esattamente.
non c'era più quella massa di credito, oggi siamo in un rapporto tra depositi e impieghi
Impieghi.
che si è invertito,
Esatto.
quindi non c'è più il credito facile come dicevi tu del 2008-2009. E poi c'è stata invece la crisi dei PIGS e quindi la Grecia con i PIGS e Monti nel 2011.
Questo
Io
lo puoi un po'
sì, ingrandisco,
aumentare
esatto, perché è
perché.
interessante perché quando si parla di PIL non tutti scompongono il dato. In che senso? Che si parla tanto, questo è il 2011, quando Monti ha detto che con il consolidamento fiscale sarebbe stata un abbattimento della domanda interna e chiedeva aiuto all'Europa. L'aiuto d'Europa sono queste, diciamo, triangoli verdi, ma non sono stati sufficienti. Quindi si aspettava
Quindi
un aiuto
spieghiamo
maggiore.
bene.
Sì.
Allora, il triangolo
È la,
verde,
do la domanda estera netta.
netta,
Quindi.
quindi quello che viene dal il traino delle esportazioni
Questo.
italiane.
E negli anni ma scusa, sì.
I
Quelli rossi.
triangoli rossi invece sono la domanda interna, investimenti, consumi pubblici e privati dell'economia italiana e questo un po' è la fotografia di come la domanda interna si pone in relazione alla domanda esterna nella composizione del PIL, cioè quale delle due tira di più?
Perfetto. E negli anni, metà degli anni 90 fino al 2000, la domanda interna era forte, serviva a pagare gli interessi sul debito.
Esattamente.
Oggi ci troviamo a pagare sia gli interessi che l'aspetto sociale del welfare in futuro. Però era alta. Dopo cos'è successo? Vedete, qua già si è abbassata negli anni 2000
Primi anni
e
2000,
quindi
sì.
già eravamo in crisi di domanda interna. E appunto con Monti c'è stato ovviamente dopo la crisi di Lehman Brothers e il rientro diciamo, dei parametri ovviamente di bilancio nazionali è stato negativo ed è stato bilanciato, non bilanciato, coperto leggermente
È
dalla
stato
domanda
in
di parte,
parte
ma non abbastanza, diciamo.
compensato il calo della domanda interna.
Da domanda estera
È
netta.
stato con calo della domanda interna che è stato causato dal consolidamento del bilancio pubblico e è stato in parte compensato dall'espansione del
Esatto.
settore export. Questo significa, per chi non avesse colto il punto, che l'Italia, con le pezze sul deretano, è stata tenuta a galla dalle imprese esportatrici. E tuttora è così. In quel caso, nel caso della crisi del debito pubblico, PIS, Monti, la legge Fornero, eccetera, eccetera, dobbiamo baciare le mani al, diciamo così, a quelle imprese che con sforzi di efficienza in mani hanno tenuto a galla il paese. Ma non parliamo alla fine della Grecia, del Portogallo, di Cipro e anche in parte della Spagna.
Certo. Poi nel 2015, prima degli NPL, si è ripresa la domanda interna, leggermente anche andavano bene, no? Quegli anni. Covid, post-Covid, guardate il peso della domanda interna che ha raggiunto livelli superiori all'età degli anni 90, logicamente veniamo da Covid,
certo.
E però Draghi con PNRR, il 110, tutto quanto, ha creato quella nuova domanda interna che mancava da tantissimo tempo e staremo a vedere, siamo con le importazioni che sono maggiori esportazioni in questa fase storica, però alla fine non è detto che sono mai alla fotografia di oggi.
Alla fotografia di oggi, quindi riassumo. Per non affondare, noi abbiamo un salvagente che si chiama PNRR. Oltre, se posso aggiungere, correggimi se sbaglio, c'è un altro elemento che qui non salta all'occhio, però durante il Covid e anche prima del Covid, la domanda interna è stata trainata anche dalla spesa pubblica. Questo traino è stato reso pubblico dal supporto, dalla monetizzazione del debito, se vogliamo usare un termine un po' crudo, permesso dalla Banca Centrale Europea. Quindi, in realtà i salvagenti sono due. Uno è il PNRR che ci ha permesso questo picco, questo triangolo molto acuto rosso nel 2021, e sostegno della Banca Centrale Europea nell'acquisto dei titoli del debito. Questa è la situazione che eredita il governo Meloni oggi, stasera.
Abbiamo parlato fino adesso di PIL, l'altra componente, andiamo sulla parte debito.
Benissimo.
Però in maniera diversa, noi sappiamo che storicamente il debito è cresciuto negli anni 70, riforma della scuola, del diritto alla salute, la costruzione delle regioni, la riforma tributaria, sono degli elementi storici, quindi non metto il grafico del debito pubblico perché non lo conosciamo. Andiamo a vedere, non tutti sanno che il nostro Stato ha una contabilità tipo aziendale di patrimonio. Noi abbiamo superato nel 2020 le passività del patrimonio statale, siamo arrivati oltre 3.000 miliardi, a 3.219 miliardi.
Posso?
Sì,
allora,
vai.
E mettere un po' più al centro questo grafico, perché allora noi abbiamo un debito pubblico, come sappiamo tutti quanti. A fronte di questo debito pubblico c'è un patrimonio pubblico, che sono gli edifici, le scuole, le caserme, gli ospedali e tante altre cose, perché i terreni, il demanio, insomma, e poi ci sono anche altre. Quindi al contrario di un'azienda che ha a partita doppia, quindi ha lo stato patrimoniale e il conto economico, il bilancio dello Stato è fatto solo cioè quello su cui ci si concentra è il conto economico. Quindi se in un anno si spende di più e di, no, di, spende più di quello che si incassa in tasse, si guarda molto al debito, si guarda poco al patrimonio. Vediamo un po' come che emerge quando guardiamo entrambi i lati dello stato patrimoniale.
Esatto, nel 1999 abbiamo 1.600 di passività e sui 500 di attività. Scorrendo nel tempo, questo è il saldo, logicamente, come vediamo che è cresciuto, e abbiamo raggiunto nel 2020 meno 2.200 miliardi.
2 trilioni di ricolazione.
Esatto, quindi con il Covid abbiamo superato questa soglia. Ma l'elemento interessante è che dopo la crisi di Lehman Brothers, vediamo che il saldo è rimasto costante praticamente fino al 2013. Quindi c'è stato un peggioramento solo nel 2014 e soprattutto nel 2015 con gli NPL, possiamo dire. Ma se noi andiamo a vedere cosa hanno fatto le agenzie di rating, le agenzie di rating hanno abbassato drasticamente il giudizio sull'Italia nel 2012, quando poi è intervenuto Draghi, e poi si è assestato il tutto. Quindi secondo me le agenzie di rating non guardano più il debito, ma guardano più il PIL, che non tende a coprire il debito, perché se guardiamo la situazione patrimoniale dell'Italia è rimasta stabile in quella fase, però è il PIL che è rimasto, diciamo, invece carente nella copertura, logicamente.
Sì, ma sai perché fanno questo? Io tra l'altro l'ho guardato con una certa attenzione quando le agenzie di rating sono venute a fare le pulci al bilancio dell'Oman, perché l'Oman non aveva debito, non aveva messo mai bombe, poi con quando il prezzo del petrolio si è abbassato, hanno iniziato a finanziarsi sul mercato dei capitali internazionali per coprire di disavanzo. E sì, loro hanno, cioè loro si chiedono, vabbè, se il PIL è X e il debito è X meno Y, quante tasse serviranno per pagare questo debito? E siccome il PIL è anche una misura della capacità di tassare immediatamente i cittadini e quindi di pagare il debito, è quello su cui si focalizzano. Non si focalizzano tanto sul patrimonio perché le caserme le puoi vendere, le scuole le puoi vendere, il demanio, le spiagge, le concessioni balneari, eccetera, eccetera. Quanto valgono? E quello è un esercizio molto più
Aleatorio.
difficile. È più difficile. Dicevi Alberto, scusa, ti sentivo.
Niente,
L'altro elemento importante è la posizione,
interrompici se
sì,
vuoi,
esatto.
Alberto.
La posizione netta sull'estero. La posizione netta sull'estero cos'è? È l'attivo e il passivo di tutto il sistema Italia. Quindi abbiamo la parte grigia, che è la pubblica amministrazione, che va in negativo ovviamente, questo è in percentuale del PIL, la parte celeste, che è la Banca d'Italia, la parte verde sono le banche, quella gialla sono tutti privati. Quindi cosa
Imprese
vediamo?
e
Esatto,
famiglie.
vediamo che la ricchezza dopo una fase laterale fino al 2013 è continuata a salire di imprese e famiglie a copertura di un, diciamo, disavanzo rispetto all'estero, l'amministrazione pubblica, che però è rimasto stabile. Quindi le agenzie rating lo sanno che l'Italia, grazie al sistema Italia, grazie ai privati, ha più solido rispetto a prima, diciamo, grazie alla ricchezza privata, anche se ovviamente rimane privata. Per questo si parla di patrimoniale, ma non è tema, perché
Esatto,
non è un
quindi
tema
questo
che
non la
noi tocchiamo.
prendete come perché quello significa che.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Però
L'occhio cade.
siamo positivi dal 2019, e con il Covid siamo in una posizione netta con l'estero positiva, cosa che non succedeva praticamente dagli anni 80. Quindi questo è per dire come vedere in un altro modo la parte debito.
Quindi questo, diciamo, è per la Meloni, possiamo dire, è un po' una pedalata assistita.
Sì.
Mettiamola così. Quindi questo è un aspetto che stabilizza la situazione e non punta ad una crisi o comunque ad una insostenibilità troppo vistosa.
Esatto. E quindi questo è il terzo elemento, è il ruolo delle banche centrali. Qua siamo più brevi, ma è molto semplice. Il Covid, questo è un paper della Banca BCE uscito ieri, è praticamente con il Covid il 90% delle nazioni hanno avuto un declino che è stato maggiore della seconda guerra mondiale e della grande crisi, che era l'83%. Quindi questa è la forza devastante che sarà il Covid. ovviamente. Ma la cosa più impressionante è cosa è successo a livello di debito globale. Questo in nero è il debito USA, queste barrette è il debito della media dei 22 paesi avanzati. Nella seconda guerra mondiale, quando il debito era salito, poi è sceso anche in America, come vedete. Invece, come sottolineo, dopo la crisi di Lehman Brothers, le politiche sia fiscali espansive sia delle banche centrali hanno aumentato il debito, hanno favorito la moltiplicazione del debito e quindi siamo su livelli storici, questo è fermo al 2020, siamo ancora più in alto adesso ovviamente, di debito globale. E mentre prima l'inflazione, così dice, repressione fiscale, avevano abbassato successivamente la crisi il debito. In questa fase storica no. Ma perché non si può fare? Perché se noi guardiamo, ecco, l'elemento importante, scusate, questo è importante, il servizio del debito, quanto ci costa il debito a livello globale, dal 2012 che i tassi sono scesi, è aumentato. Siamo qua al 2020, probabilmente siamo tornati ai livelli massimi degli anni 80, forse. Questo è importante perché i
Siamo
tassi
tornati
scendono,
chi esattamente?
questa è la media generale dei paesi, del servizio del debito, quanto ci costa ripagare gli interessi e le quote capitale. Negli anni 80 abbiamo raggiunto cioè, tassi alti, un top, e poi c'è stato un minimo nel 2012, al 2012 quando sono iniziati a pompare più che qui le banche centrali, vedete, con i tassi quasi negativi invece c'è stato un incentivo ad avere un onere del debito maggiore. E cosa ha creato
Questo è il
questo?
servizio del debito, quindi sono gli
Esatto.
interessi pagati, non il livello di governo.
Qua veniamo all'Italia. Mi dispiace, non voglio fare il gufo. Sull'Italia, guardate questo dato, questo è Banca d'Italia. Questo è il servizio del debito italiano, l'ultimo dato, 22, siamo tornati ai livelli NPL del 2015. Cioè le famiglie hanno un onere del debito, cosa vuol dire? Pagano interessi, capitale, in percentuale del reddito disponibile del 10,5. E siamo tornati ai livelli del 2015. È ancora il peggio forse di venire, la recessione o stagflazione che sia. Quindi attenzione perché le famiglie italiane, queste famiglie italiane, avranno dei problemi più avanti. Io spero di no, ma questo è il dato Banca d'Italia. Finisco con le banche centrali, cosa hanno fatto? Hanno alzato i tassi di interesse, ma sul bilancio attivo alcune sono scese, la Fed no. Perché? Perché se noi guardiamo una correlazione, che dovrebbe essere anche causazione in questo caso, tra gli asset delle banche centrali maggiori e lo Standard & Poor's, vediamo che se dovessero sgonfiare gli asset e tornare al pre-Covid, lo Standard & Poor's dovrebbe arrivare a 2005,
Esatto,
2005 punti. Quindi
ma comunque
per questo il problema è che hanno aumentato i tassi, ma l'America non, e anche le altre banche centrali non riescono a diminuire
la liquidità con cui
l'attivo.
hanno inondato il mercato.
E quindi gli estremi quali sono? In America questo è un esempio degli estremi, due esempi. Questo è la ricchezza delle famiglie personale americana arrivata a 4.800 miliardi, è scesa a, questo non ricordo 6,50 mi pare più o meno, in 2 anni. Cioè ha fatto un top, guardate la volatilità del risparmio personale americano. E l'ultima, così concludo, torno alla prima slide dove c'era l'Inghilterra, questo è invece l'inflazione importata in Inghilterra negli anni 60, 70 era negativa. In 2 anni, guardate che stecca del 10%. Quindi, questo 10% che hanno importato l'inflazione in Inghilterra ha determinato una caduta dei redditi reali spaventosa negli ultimi 2 anni. Guardate come è arrivata. Per questo, la crisi inglese è arrivata così in basso. Quindi, questa, diciamo, l'interventismo delle banche centrali è un boomerang che torna indietro e dà degli estremi enormi sui vari dati macroeconomici, bilancio, di finanza, di mercato e quindi è una miccia molto nebulosa.
Io posso, il
Sì.
commento che mi viene da fare su questi due dati, cioè l'esplosione dell'inflazione, importata o meno, diciamo per chi deve pagare i prezzi più alti, non è che gli faccia granché di differenza, ah vabbè, inflazione importata, allora non mi preoccupo. E la caduta del reddito reale, che cos'è? È una tassa. E che cosa rappresenta questa tassa? Rappresenta il pagamento delle politiche monetarie all'euro. Detta in termini semplici, quando la Banca d'Inghilterra è andata a comprare i titoli del debito pubblico inglese, quindi ha permesso di spendere e spandere al governo, okay? L'ha fatto pensando che non ci sarebbe stato un domani, che quei debiti non dovevano essere ripagati. I debiti vengono sempre ripagati, dipende da chi e come. L'inflazione è un modo per far pagare i debiti a chi non può difendersi, quindi chi ha i redditi fissi, chi è pensionato, chi è creditore, eccetera. Quindi questa caduta che voi vedete nel grafico del reddito reale di fatto costituisce la tassa con cui i cittadini del Regno Unito stanno ripagando le follie fiscali del ponte dei divisi, e questo succederà anche in Italia e succederà anche negli Stati Uniti.
Infatti finisco dicendo, negli anni 60, 70, 80, questa è una deflazione dovuta a globalizzazione, tecnologia, la Cina nella WTO, esatto. Tutti i motivi che hanno portato
la caduta del muro di Berlino, che ha portato l'est europeo.
E la deflazione.
Esatto.
Però le banche centrali, dopo Lehman Brothers, hanno fatto un sistema a molla, e adesso questa molla si sta prendendo sui vari asset class, sulla macroeconomia in tutto il mondo. Chi ci controllare? Perché se è una sfida tra banche centrali e mercato, io so che il mercato vince sempre.
Certo.
La sfida che stanno facendo le banche centrali è un moral hazard, secondo me eccessivo, ma che dura da parecchio tempo. Come se ne uscirà? Non lo so.
No, ma questo, se ne esce, diciamo, no? Allora,
la fotografia.
C'è una, come dire, un'interpretazione politica e un'interpretazione del mondo reale. L'interpretazione politica è molto semplice. Quando è partita l'inflazione, le banche centrali non hanno voluto ammettere che avevano sbagliato, e quindi hanno detto: ah, ma no, è una roba temporanea. E i politici gli sono andati dietro perché anche loro avevano la coscienza sporca. Poi è partita l'inflazione e non era temporanea, come avevamo detto, previsto, eccetera, eccetera. I politici, siccome la popolazione adesso è furibonda, hanno detto: ah, cavolo, banche centrali, adesso ve la vedete voi con questa faccenda dell'inflazione. E le banche centrali, come un gregge senza pastore e senza carne, in un ovile incendiato, stanno partendo per la tangente, quindi stanno stringendo la politica monetaria in modo da dare un colpo all'inflazione. Ma facendo questo non fanno altro che impattare, come abbiamo visto, sui redditi reali, e quindi di fatto stanno facendo pagare le follie fiscali dei passati 10, se non 15 anni, alla popolazione generale in questo modo. Vi do solo un dato, che qui non abbiamo, ma chi aveva comprato titoli di Stato dall'inizio dell'anno ha perso il 20%. Quella è una patrimoniale occulta, ma è una patrimoniale.
In alcuni casi anche di più.
E in alcuni casi anche di più. Ma diciamo il 20% per non stare così, per tenerci. Se no, arriva sempre quello che. Allora, diciamo 20% di più, di meno. E quindi ecco come la politica monetaria che regge Bordone alla politica fiscale finisce in lacrime per la gente comune, perché in qualche modo quei debiti che fanno i governi li paga la gente comune. Poi si arrabbiano: ah, ma sono tutti ladri, ah, ma è Soros, ah, ma sono i complotti degli ignomi di Zurigo, eccetera. Alla fine possono strillare quanto vogliono, il portafoglio è il posto. Quindi questa è la bicicletta, se, per tornare al, diciamo così, all'immagine iniziale, che si dovrà trovare a pedalare il governo e la presidente o presidenta, non sappiamo come si chiama. Alberto, che ti suscita questa nostra, è di Guido che ha fatto tutto il lavoro di raccolta di dati.
Sappiamo già, ossia sono cose che sappiamo già e che stiamo, quindi mi piace molto come le ha sistematizzate Guido, ma non, diciamo che non sono riflessioni, non ho delle emozioni diverse da quelle che avrei avuto, da quelle che ho da tempo a questa parte.
Ma tu pensi che ne usciamo tranquillamente? Cioè, c'è una via, c'è una possibilità di soluzione ragionevole, non particolarmente onerosa? Cioè, se tu dovessi dare un consiglio a Giorgia, che le diresti?
A Giorgia che ha molti. Ah, Giorgia Meloni?
Sì, Giorgia Meloni.
Di non sforare il budget e di sperare che le si affievolisca la spinta inflazionistica per riprendere a stampare moneta il prima possibile.
E sul PNRR?
Sul PNRR di
Di
portarla.
stare tranquilla, di fare quello che è stato già un
Sì, ossia, va
pochino.
ricalibrato per l'inflazione, va ricalibrato per l'inflazione perché tante spese non ci stanno più. E quindi ricalibrarlo per l'inflazione e portarla a termine.
E sui ristori per l'energia, che gli direi, che le diresti? Dai i soldi alla gente o che se la vedono loro?
La gente, se no succede un disastro. Tienti nella media europea, ma ridai i soldi alla gente, sì.
Io direi cerca di beneficiare quelli che ne hanno davvero bisogno, no? Per esempio sulla benzina che paghiamo 30 centesimi in meno perché c'è questo schema che abbassa le accise. Io su quello, cioè, pure a me non fa piacere pagare la benzina a 2 euro, però fa anche meno piacere se il paese va in bancarotta, perché il costo è sicuramente molto più devastante in quel caso. Che dice?
Sì, anche se io la vedo più dal punto di vista sempre del PIL, nel senso,
Vediamo
il
un po'.
mio suggerimento è che le banche ormai il debito è quasi una questione morta o sepolta, lo saggio, eh? Però bisogna puntare sul capitale di rischio delle piccole e medie imprese,
Ah, lo so.
per, soprattutto quelle non quotate, per patrimonializzarle, farle crescere, abbattere quella mentalità. Oggi con la tecnologia questo nei prossimi 10 anni si può fare. Abbiamo tanti risparmi, non bisogna violentare il potere di rischio del risparmiatore. Però invece, più che il BTP Italia, se andasse l'economia reale sana sul territorio, piccola, per farla crescere, però non per rimanere piccola, quella secondo me è la spinta che, anche se il debito rimane così, se il PIL cresce di più, è la spinta positiva, la leva di Archimede che potrebbe un pochino far respirare l'Italia. Io penso che le banche abbiano un ruolo sul capitale di rischio per le piccole imprese, insieme alla tecnologia, al capitale umano, che potrebbero un pochino dare una svolta, soprattutto per i giovani, non a breve, ma focalizzarsi e investire su quello.
Ma secondo me le banche non sono in grado di farlo, proprio perché hanno queste.
Le banche sono morte oggi, le banche di un tempo, cioè devono
Esatto,
evolversi,
no,
devono
ma capito?
evolvere.
Ma siccome devono adeguarsi a questi parametri di Basilea 2, non c'è, cioè, stanno in un limbo in cui
In attesa
non
di
c'è,
giudizio.
non riescono a riadattarsi a questo nuovo mondo. Le imprese invece guardano al mondo degli anni 80, cioè quando si parla di finanziamento delle imprese, c'è questa nostalgia che proprio dilaga per un sistema che è morto più o meno a metà degli anni 90, cioè che è cominciato a morire a metà degli anni 90, adesso è morto e sepolto e non hanno. Alberto, tu fai questo mestiere, cioè tu come private equity fornisci appunto mezzi finanziari per imprese non quotate, piccole e medie imprese, anzi non tanto piccole. Diccelo tu quanto è difficile trovare, numero uno, capitali per trasferire a questo sistema delle imprese, numero due, quanto è difficile avere a che fare con le imprese che non sono abituate alla trasparenza, a far entrare personale esterno nei processi decisionali, hanno difficoltà con tutti gli strumenti, chiamiamoli così, della finanza moderna, no? Sto dicendo, esagerando, Alberto, o ti riconosci in questa mia analisi, insomma, per essere un po'... cioè, le vedi tu le imprese italiane nel concreto, no? Qual è il loro problema principale nella ricerca di capitale, nel fundraising?
Sì, tutti imprecano contro le banche, però poi alla fine le banche ci sono, capito? Cioè, se sei una buona impresa, le banche ci sono, devi stare nei parametri, perché ci sono un sacco di imprese un po' così così che si lamentano che...
No, ma se sei una buona impresa che non ha bisogno di credito, allora le banche vengono pure a bussare alla anzi, hai la fila dei banchieri, insomma, comunque, dei funzionari di banca dietro la porta. L'occhio... Il problema è lì dove devi crescere, dove devi rischiare, è lì il sistema bancario non spinge, esatto.
Cosa vuoi? Come private equity noi abbiamo a che fare con imprese che vogliono il fondo di private equity, capito? Non è che dicono, maledetta la banca, non mi dai soldi, è fortuna che ci sei tu che me li dai. No, non è così.
Sono povero. Però, capito, il private equity in Italia, tutto sommato, è un fenomeno di nicchia. Tra l'altro anche Poste o altri asset manager pubblici destinano al private equity frazioni insignificanti del loro, mentre già in Francia o magari pure in Spagna il flusso di capitali verso il sistema del private equity, quindi verso le imprese non quotate, è di tutt'altra natura. Non parliamo degli Stati Uniti, insomma del mondo anglosassone, ma anche un po' della Germania. In Italia stiamo ancora in una fase embrionale, direi, no?
Sì, sì, ma... però non pensare che sia poi drammaticamente tanto più basso della Francia e della Spagna.
Ma quanto è il... Hai dati un po' in mente? O...
Perché sì. Sì, i dati ce li ho in mente, non è che la Spagna sia il doppio di noi, ecco.
No, quello no, però voglio dire, la quantità di soldi che il settore private equity in Francia ha a disposizione anche dal sistema pubblico, se vogliamo, non è comparabile. Le assicurazioni private, no? Quanto destinano al private equity?
Collegato forse anche alla tecnologia, startup, tutto il flusso che è minore, però anche quello.
Quello è un altro discorso, quello è venture capital, è una cosa ancora più asfittica in Italia. Cioè, in Italia stanno fondi di 10 milioni che si piccano di fare venture capital, ma cosa vuoi fare con 10 milioni?
Anche il Bianchi diceva che noi i soldi li portiamo in America, esatto. Fare gli affari invece sul mercato primario, le nostre imprese invece andiamo a dare i soldi in America, è ancora così.
Va bene Alberto, se per te abbiamo più o meno esaurito le cose importanti, ci possiamo congedare dai nostri fan.
Da questa carta di... Guido, si sono capite molte cose che sono state rese anche molto più leggibili da parte di un audience più larga, mi sembra che non siano self-explanatory.
Sì, esatto. Quindi, no, ma volevamo, siccome diciamo, spesso ci chiedono, mamma come la vedi? Allora, abbiamo voluto fare una cosa sistematica con l'ottica di chi poi sui mercati ci sta. Perché anche quello è importante da capire, cioè come vede, che prospettiva adotta chi poi mette i soldi nelle transazioni quotidiane.
Come la capitalizzazione di borse italiane rispetto al PIL, lasciamo stare.
Esatto, sì, ma se ci togli gli utilities, esatto. Le banche e qualche blue chip, rimane poco. Va bene, Alberto.
Va bene, ragazzi.
Un grande abbraccio.
Grazie, grazie.
Grazie mille e buona serata.
Ricordiamo sempre di mettere un like a chi ci ha seguito finora. Iscrivetevi al canale perché non moriamo, anzi, saremo molto gentili con voi perché vi invieremo l'avviso quando un nuovo video viene pubblicato. E ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao,
un
ragazzi.
A tutti.
Ciao, ciao.
Grazie.